Molto semplicemente, io non penso di essere stato il solo, sono stato molto colpito non tanto e non solo dalla cosa, se vogliamo, più importante, cioè questa indecente, come dire, parata unitaria a difesa dell'Occidente, della democrazia e quant'altro, che vede, come dire, bastava pensare, insomma, alla fila dei capi di Stato, lì era una bella gara fra Beccai e così via, che erano quelli che hanno sfidato a Parigi, intendo. Quindi non tanto da quello che, per quanto indecente e scontato, quanto da un aspetto, come dire, uguale e contrario, che almeno da questo era partita una discussione che ho avuto con una serie di amici, di compagni e così via, che era, come dire, di colpo l'affermarsi di un modello interpretativo di quanto è avvenuto di tipo complottista, cioè sostanzialmente l'attentato sarebbe stato opera dei servizi, i servizi ovviamente per definizione sono il Mossad, la CIA e chi peraltro, e fondamentalmente gli jihadisti sarebbero semplicemente dei pupazzi manovrati dai servizi occidentali, no? Uno schema molto rassicurante, uno schema unipolare, cioè che immagina il mondo dominato da una grande potenza che, come dire, muove a proprio piacimento tutto quello che avviene ovunque, in filigrana in alcuni commenti, in alcuni ragionamenti appaiono persino riprese di raffinate teorie, quali la congiura ebraica e roba del genere. E insomma mi colpiva questa deriva, perché mi sembra una forma di cecità veramente incredibile, ovvero sia a due livelli del ragionamento. In primo luogo è chiaro che non ci va un genio della malavita per capire che gli statunitensi sono la maggiore potenza mondiale, quindi fin lì, come dire, nulla di straordinario e di strepitoso. Quello che però è straordinario e strepitoso è che non ci si renda conto che esiste una serie di potenze regionali che vanno, diciamo, dalla Germania alla Cina, che peraltro è anche una potenza imperiale di prima grandezza, che si muove a livello mondiale all'India, al Brasile, cioè quindi che il mondo non è un mondo unipolare, ma è un mondo comunque multipolare. Questo vuol dire che ci sono molti attori che giocano. Seconda considerazione, non capire che dietro una roba come lo Stato Islamico c'è un processo storico che va interpretato a due livelli, quello, diciamo, più strettamente geopolitico, cioè l'esistenza di una robina che si chiama Arabia Saudita, che dispone di immense risorse, diciamo, finanziarie, gli Emirati così, e che ha finanziato per anni, anche in dialettica con gli Stati Uniti eccetera, diciamo, l'Islam salafita, quindi un Islam profondamente reazionario, che, come dire, è stato funzionale certamente in funzione antisovietica prima e contro i movimenti, diciamo, quantomeno progressisti nel mondo arabo, ma che non è, come dire, interpretabile come mero agente degli Stati Uniti. Come dire, non stiamo parlando della Repubblica di San Marino e così via, quindi vi è un primo livello del ragionamento, cioè secondo la mia tesi, magari sbagliata, è che l'Islam salafita esista, che non è un mero attore, come dire, subalterno, una mera espressione, non si sa bene di chi, ma è qualcosa che è espressione di se stesso e che ha una consistenza, una presenza, una radicalità. Seconda questione, se vogliamo, sotto un profilo storico, che è qualcosa che dovrebbe interrogare chi si pretende rivoluzionario, cioè in realtà oggi, almeno in quell'area, perché poi non è per fortuna ovunque così, il principale avversario, come dire, dell'egemonia occidentale, in particolare di quella statunitense, ma non solo, non dimentichiamoci quello che la Francia fa in Africa e così via, è proprio questo tipo di soggetto che è in grado, come dire, di mobilitare masse umane, è in grado di spostare risorse ed è in grado anche di conquistare consenso in parte, diciamo, della migrazione, che poi sovente è migrazione di seconda, terza generazione islamica, nelle stesse metropoli occidentali. Quindi quello che io mi proponevo come ragionamento è che qui stiamo parlando di una cosa vera e seria. Faccio un esempio banale, no? Io non so se sia vero che dalla Francia sono partiti 1400 o quanti diavolo sono a combattere in Medio Oriente, non credo sia una notizia totalmente inventata. Ora, una roba del genere non vuol dire che esiste un universo sociale, perché gente, come dire, migliaia di persone che vanno a combattere e quindi che fanno una scelta non solo di combattere ma di spostarsi e di vivere un altro universo, non sono funghi che spuntano così, sono espressione di una deriva sociale. Ecco, questa deriva sociale secondo me va indagata, cioè con il crollo del movimento operaio, con il crollo diciamo di un'opzione anticapitalista, io dico a sinistra, poi ovviamente la sinistra a cui penso io non è esattamente quella istituzionale e così via, come dire, è chiaro che un fenomeno diciamo, importante è che un ritorno sulla scena delle identità nazionali, razziali e religiose. Cioè, fra l'altro è interessante notare, proprio parlando della Francia, che noi abbiamo due derive in qualche maniera uguali e contrarie. Da una parte abbiamo come primo partito franco-francese un partito fascista, e non è una roba di poco conto, credo, che ha un consenso popolare vero. Cioè, io guardavo per esempio le persone intervistate della grande manifestazione di Parigi, erano evidentemente ceti medi, quelli che si chiamano in Italia ceti medi riflessivi, no? Cioè, non borghesi, questa è una cretinata, però diciamo persone di una qualche cultura, integrate socialmente, liberal e così via, come dire, professori, infermiere, così. Quindi ripeto, non era borghesia, questa è una sciocchezza, anche borghesia, ma fondamentalmente come di un certo tipo di mondo. E mi domandavo, mi interrogavo, come immagino tanti compagni, ma questo mondo in che misura interagisce con le masse che votano Le Pen? Cioè con un mondo, come dire, più di salumai, ma anche di disoccupati, di gente che vive una sofferenza sociale, che non trova più interlocutori, sbocchi in senso progressivo. Quindi da una parte noi abbiamo un fenomeno di radicalizzazione in senso fascista di settori popolari e proletari, e come dire, dall'altra parte abbiamo un fenomeno di radicalizzazione in senso islamista, o se vogliamo islamofascista, di settori proletari e sottoproletari, diciamo con un altro riferimento ideale, quindi con un'identità che non è la comunità nazionale francese contro gli stranieri, ma la comunità, come dire, islamica contro gli infedeli. Quindi, come dire, io credo che dovremmo avere una riflessione di due livelli. Uno, diciamo, politico immediato, cioè cosa sta succedendo, evitando ogni semplificazione, ogni visione unilateralista. Se è ovvio che poi c'è chi utilizza queste robe, cioè i vari attori politici utilizzano ognuno per la sua partita. E uno, se vogliamo, a livello più profondo, a livello diciamo storico-sociale, cioè noi siamo di fronte, come dire, dobbiamo prendere atto che soggetti che magari, parlo anche per me, non, come dire, noi immaginavamo in qualche modo residuali, perlomeno sul campo politico, per esempio le grandi identità religiose, stanno riassumendo, a fronte anche dell'orrore, del nichilismo, della distruzione che il modello occidentale sta portando in vasta parte del mondo, un ruolo assolutamente straordinario. Cioè in qualche modo la domanda di senso della vita e di collante sociale che il movimento dei lavoratori non esprime più, per una serie di ragioni che sospetto non abbiamo il tempo e il modo di indagare in questa sede, trova, come dire, risposta in proposte politico-culturali di tipo identitario, nazionalista, religioso e così via.
Ecco, tu poni un problema, a mio avviso, del tutto centrale, no? E tra l'altro, voglio dire, è il grande interrogativo che ci stiamo ponendo da tanti anni, voglio dire, fenomeni. Noi parliamo di Marine Le Pen in Francia, ma abbiamo avuto ed abbiamo con una nuova identità ancora più aggressiva la Lega Nord, certo. E quindi che è stata al governo. Forse alcuni in Italia non c'è la chiara percezione del fatto che Marine Le Pen non ha ancora governato, se non in alcune città, mentre la Lega Nord è stata al governo del nostro paese, avendo anche ruoli di estrema importanza come quella del Ministero dell'Interno, con tutto quello che questo ha comportato. Quindi stiamo parlando di cose molto molto grosse. Ecco, tutto questo però ci rimanda, ecco, io tiro fuori un'immagine. Questo è il decimo, questo 2015 sarà il decimo anniversario della rivolta del 2005 nelle banlieue. Io ricordo che quando ci fu quella straordinaria rivolta, centinaia e centinaia di auto bruciate, scuole assaltate, cabine telefoniche divelte, scontri con la polizia a manetta, fenomeno emulatorio che si è trovato emulazione poi in tutta la Francia, con roghi che un po' dappertutto infiammavano. Io stavo per dire le periferie, ma in realtà la nostra nozione di periferia ha ancora a che fare con un qualcosa che è margine, ma è margine della città, mentre la banlieue è sicuramente un qualcosa di decisamente più separato ed altro rispetto alla periferia urbana. Ecco, in questo decimo anniversario io ricordo perfettamente come tanti all'epoca cercarono di significare quella rivolta. Da chi, come dire, la leggeva nel senso di una rivolta anonima che comunque aveva nell'atto stesso della rivolta il proprio significato, a chi invece cercava di intravedervi delle origini di classe che non sapevano esprimersi. E io mi ricordo perfettamente, dice, ma perché tutti quanti cercano di parlare chi non ha né si vuol dare rappresentanza, parole e narrazione? E credo che questo trovi conferma nel fatto che in questi 10 anni che sono intercorsi da quella straordinaria rivolta, nulla è accaduto. Cioè, nessuna narrazione che non fosse quella che tu prima indicavi, appunto, come quella islamo-fascista che ha cominciato a prendere piede all'interno di questi ambienti, è riuscita a significare quei luoghi. Ma per tornare all'altro tema, e qui, come dire, proviamo a fare i due cordi della questione, la decadenza del movimento operaio, ma non sarà forse un'incapacità che il movimento dei lavoratori, che il movimento di classe ha avuto di fronte al venir meno dell'epoca welfarista, in cui non c'è stata capacità di mettere in piedi percorsi virtuosi di mutuo appoggio, autogestione, lotta generalizzata, voglio dire, che sottraesse la questione del reddito, la questione della tutela, della sanità, dell'istruzione, eccetera, al controllo statuale, e quindi, come dire, attuasse un percorso di tipo diverso. So perfettamente che, come dire, una cosa è dirle questa cosa e ben altra cosa è farle. Però certamente, voglio dire, una certa sudditanza culturale rispetto a un passato ancora recente ci pone questo tipo di problemi.
Ma sai, intanto indubbiamente è chiaro che quando tu organizzi, nella misura in cui ci riesci, non è facile, la resistenza allo smantellamento del welfare, per quanto uno lo faccia generosamente, per quanto uno lo faccia bene, per quanto uno faccia cose furbe, penso, restando alla nostra Torino, alla mobilitazione in difesa del Valdese, tanto per capirsi, no? Comunque ti muovi, aggregando soggetti, diciamo, già sensibili, coinvolti, no? in un sistema di relazioni e così via, che permette loro di cogliere la rilevanza di quella questione e l'importanza della mobilità. Quindi indubbiamente lì c'è una difficoltà evidente, insomma, cioè che intorno ad alcune battaglie vengono condotte, come dire, quasi inevitabilmente, comunque se qualcuno trova il modo, come dire, da chi è direttamente toccato, e non hanno quel carattere di generalità e anche quella ricchezza di proposte che sarebbe necessaria. Indubbiamente quello è un limite. Io però non ne sottovaluterei un altro, insomma, che è un problema, se vogliamo, non dico maggiore o minore, insomma, che però si intreccia con questo. Cioè, quel movimento operaio, per usare un lessico che non è mio, era un movimento operaio sviluppatosi dentro la fabbrica, l'azienda e così via fordista, dentro cioè grandi concentrazioni di forza lavoro, no? Che permettevano, con mille difficoltà, perché poi si fanno molte enfatizzazioni sull'argomento, però delle aggregazioni, come dire, che avevano dei luoghi fisici in cui potevano svilupparsi e così via. Quindi, come dire, non so, pensiamo a una Fiat, il quartiere operaio della Fiat e così via. E certamente tornando un attimo alla Francia, almeno quanto mi risulta, diciamo, i luoghi di espansione del Front National sono proprio i luoghi della crisi industriale, i luoghi dove, come dire, lo sfascio del sistema produttivo, la chiusura delle aziende, la crescita della disoccupazione determina una sofferenza sociale che non ha punti di applicazione, diciamo, tradizionali su cui replicare, insomma, no? Come dire, anche forme di azione, che ne so, lo sciopero, quando ti chiudono l'azienda ammetterai che non è esattamente una forma di azione efficace, no? Adesso sto ponendolo in maniera rozzissima, me ne rendo conto, però per capirsi, no? In quel luogo della sofferenza sociale un attore politico che si presenti e che ti dica guarda la colpa è degli immigrati che ci levano il lavoro pure per i pimpi pimpi ripero, come dire, che dall'altra parte non trova più luoghi di aggregazione dei lavoratori, ha, come dire, uno spazio enorme e come dire, crescendo quello dialetticamente, come dire, favorisce anche il nemico, insomma, no?
Però insomma, Cosimo, una domanda la faccio a te, ma insomma la faccio anche a Maria perché vi ho sentito, ma è vero che sicuramente la sconfitta del movimento operaio ha lasciato grandi spazi e c'è una sorta di fascistizzazione della società che è in Francia in maniera netta con Marine Le Pen, però non vi sembra esagerato parlare delle grandi religioni come collante sociale o addirittura parlare di islamofascismo? È vero, ho sentito prima, cioè è vero che è una cosa seria, io non sto dicendo quello, però è anche vero che queste erano decisamente delle schegge impazzite che nel nostro occidente, anche quando non mi ricordo qui dell'Europol parla di 3.000 persone in tutta Europa che vanno a combattere là, a me non sembra un numero eccessivo. A volte quando si parla di etrologia e complottismo è legato anche al fatto alla CIA che avrebbe manovrato tutto, è perché anche molte persone non possono pensare che il nostro sistema sia così fragile che basta un esplosivo in un mercato, che fare una strage nel nostro occidente pieno di telecamere, droni, poliziotti, internet, eccetera, eccetera, in questo momento è forse una delle cose più semplici da fare. Non possono credere che non voglio sottovalutare, però che questi tre, i fratelli più l'altro, siano andati così mitra in mano una Clio nera a far fuori 12-15 persone così abbastanza velocemente. Ecco, non mi sembra che ci sia, come dire, un'esagerazione di analisi fino al punto di parlare di queste religioni come un collante sociale nel nostro occidente. È un dubbio.
Io farei, cioè, non facendo io parte dei servizi su questi argomenti sono prudente, voglio dire, non vengo informato. Allora, se tu mi vuoi dire che c'è un'operazione politica, direi che è talmente evidente, insomma, no, che c'è chi sta usando questa roba, chi non, o meglio, c'è chi lo sta usando, come sicuramente sta facendo la destra, per rilanciare, come dire, il peggio del peggio, non mi sto a dilungare, insomma, no, voglio dire, è chiaro che c'è chi al contrario sta cercando, al contrario, ma in realtà in concorrenza sta lanciando l'idea della civiltà occidentale, quindi che ci sia, come dire, un massiccio uso strumentale, io lo do come dire per scontato, no? Quindi se tu mi dici ci può essere anche qualche esagerazione nel senso di uso strumentale, come dire, stai scusami la battuta, predicando un convertito, cioè sono assolutamente convinto di questo. Però, ripeto, quello che a me preoccupava, quello per cui, come dire, ho avuto modo, insomma, di dire, è che da questa cosa, che io sono assolutamente convinto essere vera, come dire, si sviluppa poi una deriva complottista che secondo me veramente non vuole vedere che c'è un fenomeno serio. Cioè, fra l'altro, consentimi la battuta, paradossalmente queste aree della sinistra, chiamiamola vintage, violentemente antioccidentale, filo-araba e quant'altro, sono senza rendersene conto razzisti, presentando la deriva islamista come una roba manovrata dall'Occidente, trattano, diciamo, gli arabi come una sorta di cretini che si fanno, non so se mi sono spiegato.
Chiarissimo.
Detto ciò, voglio dire, io sarei un po' prudente, cioè, allora, facciamo questi due ragionamenti diversi. Non so se tu ricordi, o meglio, se ricorda, diciamo, c'è un libro che mi aveva molto colpito, no? che è il nostro agente alla Havana di Grangrin, in cui c'è questo capitano Segura, che è un capitano della polizia politica del dittatore Batista, siamo prima di Castro, che spiega la differenza fra torturabili e non torturabili. Non spiega che tu puoi torturare, che ne so, un cubano, un venezuelano e così via, un russo, ma un piccolo borghese europeo, un borghese europeo no, perché quello lì, diciamo, non lo accetta, non fa parte del suo universo mentale. E, come dire, la cosa che a me ha colpito in questi giorni è la reazione di molte persone, anche amici personali, persone che frequento, da cui hai la riprova che l'Occidente è disabituato alla guerra e alla morte. Per cui l'analisi statistica, voglio dire, che ti dice lì ci sono stati 17 morti a Parigi, mentre in Nigeria 2000, come mai fanno impressione gli uni e gli altri no? Dice un'assoluta verità, ma sottovaluta un'altra verità. Cioè, come dire, in Occidente basta molto meno, perché non siamo abituati da decenni a convivere con la guerra, con le stragi e così via, a determinare paranoie, soprattutto la guerra e le stragi portate dall'esterno, perché in Italia ci sono state le stragi di Stato che, in quanto, diciamo, a violenza e a morti, erano ben peggio di Charlie Hebdo, quindi non è questo. Però in qualche misura, cioè, qui si sa, come dire, arriva il saraceno, arriva così, quindi c'è comunque un livello di paranoia. Quindi io credo che ci sia un uso strumentale, assolutamente sì, ma sul fatto, voglio dire, però non esagerare nemmeno, cioè, questi, insomma, quelli che sono morti non sono morti di vecchiaia, quindi vabbè, tre signori, questi tre rimbambiti, o sei o sette, qualche, cioè, comunque basta un numero limitato di persone per fare un macello, ma che ci vada, non è che stiamo parlando di uno scontro frontale. Ulteriore considerazione, adesso io non lo so, non penso che siano robot quelli, diciamo, dello Stato Islamico e dintorni. Questi sono convinti, e stai attento, questo fa un po' parte della tradizione fascista, che secondo me viene sottovalutata, cioè a sinistra si pensa al fascismo come una manica di cretini, è una roba un po' più complicata. Questi sono veramente convinti che l'Occidente è marcio, corrotto, debole, vile, per cui una serie di azioni che terrorizzino l'occidentale medio possono ritenere che poi che hanno l'effetto di spingerlo a mollare il colpo. Non so se mi sono spiegato. Cioè io penso ancora al modo con cui, per esempio, Saddam Hussein gestì la guerra, no? Era evidente che lui non credeva, il gruppo dirigente iracheno non credeva che gli occidentali avrebbero fatto il macello che hanno fatto. Per cui quindi fa parte, io credo, dell'immaginario, chiamiamolo, di questi movimenti, insomma, no? Se non ti piace la definizione islamofascismo, chiamalo come vuoi, tanto io non mi appassiono alle definizioni, no? Però queste forze politiche, io credo che nel loro immaginario veramente pensino a un Occidente debole non nel senso delle risorse economiche, dell'apparato militare, ma della disponibilità, come dire, all'uccidere e al morire, soprattutto al morire, ovviamente.
Soprattutto al morire. Ma ecco, io vorrei tornare al tema, voglio dire, che è richiamato anche da un messaggio che è arrivato da poco, di qualcuno che dice: io non credo che i servizi non sapessero nulla. Io veramente non ho la più pallida idea di che cosa sanno o non sanno i servizi, quindi mi astengo dal riflettere. Ma quest'idea che le nostre società ipercontrollate, con occhi elettronici dappertutto, con la capacità di risalire da un pelo al DNA per 15 generazioni, e chi più ne ha più ne metta, no? Come dire, ci cullino nell'illusione dell'ipercontrollo, no? E che quindi considerano incredibile un'irruzione come quella avvenuta a Charlie Hebdo. Mentre in realtà, se qualcuno è disponibile a giocarsi la vita, tutto questo è estremamente facile. Cioè, se io entro al supermercato X, no? E voglio semplicemente rubare due tavolette di cioccolata, no? E beh, è facile che, come dire, sia più difficile, perché ci sono le telecamere all'ingresso, le telecamere dentro, i guardioni. Io non mi sto giocando la vita, voglio soltanto mangiare la cioccolata gratis. Allora tutto questo diventa complicato. Ma se io sono disponibile a giocarmi la vita, beh, allora le nostre società sono estremamente vulnerabili. E poi diciamola chiara, questi qua di Charlie Hebdo avevano già subito un gravissimo attentato, però erano antipatici a tutti, quindi non erano sorvegliati come il ministro dell'interno o un capitano di industria. È bastato suonare il campanello, sono entrati, hanno fatto strage, hanno steso un paio di poliziotti, ma poi non avevano neanche le vie di fuga coperte. Non a caso un paio di giorni dopo un'infinità di cialtronate da parte della polizia, li hanno ammazzati e via, e vai col tango per quanto riguarda l'altro che si era occupato della poliziotta. Quindi secondo me, come dire, l'illusione, il complotto rende tutto rassicurante. A me sembrava interessante quello che dicevi tu, proprio perché il complotto rende tutto rassicurante, è tutto a posto, ci sono i cattivi che sono i soliti, gli americani, i servizi, eccetera eccetera. I musulmani, gli estremisti, gli jihadisti sono solo marionette inconsapevoli, e lì ci sta tutto il razzismo che tu sottolineavi, il razzismo che peraltro si riproduce anche specularmente in altro tipo di considerazioni, quelle di chi dice invece dobbiamo stare attenti, dobbiamo essere prudenti, dobbiamo limitare la nostra libertà, non dobbiamo offendere le religioni, perché in questo momento la religione è un elemento catalizzante, senza rendersi conto che pensare che un approccio non religioso alla vita da parte di alcuni gruppi, nel caso specifico gli islamici, pensare che come dire, chi è islamico non possa smettere di esserlo è un atteggiamento razzista, pensare che la laicizzazione che c'è stata tra di noi, al di là di significativi effetti di ritorno, perché un altro degli altri effetti negati, quello che magari rende per qualcuno magari indigesto parlare di islamofascismo, è che noi siamo di fronte a numerosissime espressioni di cattofascismo, le sentinelle in piedi, i richiami alla tradizione cattolica e religiosa da parte di esponenti di Forza Nuova, e così andando. Cioè il fascismo si intreccia, non sempre, non necessariamente, ma in alcuni settori si è intrecciato e si intreccia con la religione. Pensiamo a tutto il franchismo. Quindi, come dire, quello che secondo me è importante sottolineare, come il complottismo di fatto renda tutto indistinto ed indistinguibile, e quindi alla fine il ragionamento non trova l'aria di cui avrebbe bisogno. Ancora una battuta, Cosimo, e poi ci salutiamo.
Ma non so, sinceramente io mi rendo conto che è questione complessa. Su questo poi voglio essere chiaro, che non sono, proprio perché non sono un complottista, non nego nemmeno la possibilità del complotto. Diciamo che banalmente io vorrei avere qualche straccio di prova, voglio dire, prima di fare un'affermazione. Quello che mi colpisce è, diciamo, la facilità con cui si aderisce a questa tesi usando argomenti debolissimi. Fra l'altro, cerchiamo di intenderci, una cosa è dire che lo Stato ha un controllo sul potere, quindi intanto la considerazione giustissima che facevi sul fatto che questo vale, ma un morto in piedi, uno che non gliene frega niente di morire, come dire, questi sistemi di controllo gli fanno poco effetto, come qualcuno giustamente ha fatto notare che la richiesta della Le Pen di pena di morte è un po' cretina a petto di gente pronta a morire, nel senso che è assolutamente inefficace, voglio dire, no? Al di là di ogni altra considerazione. Ma c'è anche un altro ragionamento, cioè una società del controllo capillare, come dire, anche diciamo, questo un po' rasserenante dal mio punto di vista, quando questi signori, quando la polizia francese ha sotto controllo per islamismo 35.000 persone, sai, quando controlli 35.000 persone è come se non ne controlli nessuno, non so se mi spiego, cioè diventa un po' ridicola la tesi. Cioè immaginare, come dire, che ci siano decine di migliaia di poliziotti, ognuno dei quali segue personalmente un sospetto. Quindi, cioè, proprio francamente mi fa un po' ridere, o meglio, appunto, mi sembra molto semplicemente ad autorassicurarsi, a negare, come dire, la complessità di un problema. Poi, per la carità, se uno vuole semplificare le cose ci vive più tranquillo, come dire, non sarò certo io a criticare questo suo desiderio, però la mia opinione è che non aiuta, non fa capire, insomma.